Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Oggi non parliamo di crimini mortali, no.
Beh,
no,
stavo
di cose.
Pensando questo, che
sono morti.
È opinabile.
Pure.
Cioè, è opinabile nel senso che non li diamo assolutamente per scontati per evitare querele, ma sì. Le conseguenze della spoliazione economica di alcune vittime di raggiro
può darsi che ci
può
siano
aver aperto le porte a decisioni estreme, anche perché poi lo vedremo, ci sono state persone che hanno praticamente dilapidato centinaia di milioni mettendo proprio a rischio la tenuta di una famiglia, del futuro dei figli,
sì.
Per cui probabilmente qualche vittima che
certo.
È andata oltre.
E poi indirettamente, chi lo sa?
Non lo sappiamo.
Non ci sono prove causali. Insomma.
Certo.
Ma allora, questa cosa mi è venuta in mente perché in realtà è stato un servizio televisivo andato in onda non molto tempo fa, qualche settimana fa, alle Iene, che praticamente ha raccolto la storia di una signora che per anni si è, anche lei ha dilapidato un patrimonio, pare qualcosa come 900.000 euro dichiarati da questa donna, praticamente convinta, una truffa amorosa, così vengono chiamate.
Ah.
E praticamente questa donna si è convinta, è stata convinta da un uomo a dilapidare il suo patrimonio, un uomo che peraltro le ha promesso un futuro insieme, però non si sono mai visti, hanno messaggiato soltanto sui social.
E questo gli ha mandato 900.000 euro.
L'aveva fatto
più
anche
di 10.
Carmen.
No, ma anche sì, una sì. Che si era sposata uno che non esisteva. Quel
sì,
caso famoso di una donna, di una soubrette, un'attrice, se non mi ricordo. E poi c'era lo sportivo professionista,
certo,
che aveva dilapidato anche lui, credo, 300.000 o 400.000 euro. Non mi ricordo né chi fosse lui, né chi fosse, però era lo stesso.
Quella
caso.
Di mia moglie non è una truffa amorosa.
Ma chi è la vittima?
Io sono la vittima, è una truffa d'anziani, tra l'altro.
Circonvenzione di Incambato.
Sottovalutiamo il potere querelante della moglie di
Tony.
Di Tony.
Pamela Prati, ecco chi era, giusto?
Sì.
Pamela Prati.
Non questa donna, ma non è andata avanti così tanto. La cosa, poi ci sono usciti dettagli sorprendenti, come quello per cui i due, cioè la donna e questo millantatore, comunicavano attraverso i social, ma il profilo Facebook creato dall'uomo con cui chattava con la donna aveva un'immagine di riferimento, una foto di riferimento alla foto, scelta per mostrarsi quantomeno alla propria futura compagna, era la foto di Hugh Jackman.
Wolverine.
Che Wolverine, che non è propriamente, non ricordo, poi francamente che... un tizio come Hugh Jackman ti dica voglio portarti, certo, il narcisismo o la fragilità di questa donna è evidente, però più che andare a sindacare quanto la vittima fosse sprovveduta, sia stata sprovveduta, direi che questa vicenda ha riproposto quanto siano capaci e sensibili alle emozioni i predatori. Cioè, sono persone capaci di cogliere tutti i tuoi sogni, i desideri, le fantasie, le aspettative e cavalcarle in modo così sottile che tu, che hai lanciato per primo la tua fantasia, il tuo bisogno, non ti accorgi nemmeno che dall'altra parte qualcuno l'ha raccolto e te lo sta riproponendo paro paro. Sembra che il tuo sogno sia il sogno dell'altro, per cui questo porta ad avere una maggiore sintonia, ma direi che questa storia appunto apre le strade a un grandissimo genio criminale, che è quello di Vanna Marchi. Io adesso sentirei, perché l'esordio di Vanna Marchi è del 77, con Teletorino.
Ah, 77.
1977.
Quando, molto prima di quanto pensassi.
Con sullo sfondo la montata delle televisioni commerciali nel 77. Io ho fatto la prima mia comparsata a Telealto Milanese nel 78. Mm. Quindi sono passati la bellezza di...
45.
E cosa faceva? La valletta?
Facevo la claque.
Come direbbe, cioè, Frassica.
La pomofiore?
La valletta.
No, cos'era quell'antenna 3?
La Schlaffer, ha detto?
Adesso vi confesserò qualcosa che...
Secondo me si è spogliato anche a colpo grosso.
Ridimensionato.
Con Salvini facevi la ruota della fortuna.
Una puntata più bella.
Se mi fate parlare.
Dai,
che cosa facevi?
Dai, dillo.
Che cosa facevi?
Facevo lo spettatore in una trasmissione che prima del e si chiamava Playboy di mezzanotte.
Ah, no, ma me lo ricordo Playboy di mezzanotte.
E devo dire che naturalmente con questo mi sono mantenuto gli studi, per cui è servito. Andavo in trasmissione col libro di anatomia dietro la schiena.
Prendevi i gettoni di presenza.
Prendevo i gettoni di presenza in un momento in cui la sede di Telealto Milanese era Cologno Monzese, quindi sono arrivato a Cologno Monzese prima che la famiglia Berlusconi ci entrasse. Naturalmente siamo appunto in quegli anni, cioè esisteva soltanto Telealto Milanese, Telecapodistria e la radio svizzera per chi abitava al nord.
Allora lo sportivo truffato si chiama Roberto Cazzaniga, è un pallavolista professionista e ha sborsato nell'arco di 13 anni 700.000 euro versati a questa fantomatica Maya Mancini, che usava la foto di Alessandra Ambrosio, che è una famosissima top model. Quindi non esisteva Maya Mancini, probabilmente c'era un uomo o una serie di persone dietro questo pseudonimo e questa
identità.
Io sentirei,
se Marco ce la lancia, un minuto e mezzo del genio criminale.
Sentiamo.
Signori, volete dimagrire?
Sì.
Cosa aspetta? Allora, aspetta. Volete togliere la pancia? Cosa aspettate? Sciogli pancia.
Ah, lo sciogli pancia.
Il prodotto va usato mattina e sera, sera e mattina, e la pancia se ne va. E allora va applicato sera e mattina, mattina e sera, e la pancia se ne va, e se ne va veramente a qualsiasi età e a qualsiasi livello. Il prodotto, ripeto, va applicato mattina e sera, sera e mattina, e in soli 20 giorni la vostra pancia sarà calata di ben 10 centimetri a livello misura. Una confezione ve la offro a sole 100.000
lire.
Se volete ve la mando tranquillamente, non c'è alcun problema. Una confezione 100.000, però io penso sia il caso di acquistarne 4 confezioni.
Che non ne prendi 4, scusa, perché prenderne una? Comunque posso dire,
io l'ho comprata.
Lo sto per dirlo anch'io. Oh, non funzionava. Senti, ma sciogli pancia è bellissima, cioè solo a pronunciarlo.
Ma da allora sciogli pancia si utilizza?
Sciogli pancia.
Le alghe della Bretagna. Cioè,
erano della Bretagna.
Io peraltro, ascoltandola e riascoltandola, questa donna ha una originalità rispetto a tutti i teleimbonitori. E recita, grida, urla. Non suggerisce ordine.
È assertiva.
È una mobilità di espressione che in realtà, se pensiamo e paragoniamo ai venditori di materassi odierni, o di sette di pentole o di cucine o di altre, non c'era. Per cui in questo, e siamo nel 77, si spiega il successo.
Ma la cosa più bella è che la scheda Christian Jansante l'ha fatta anche lui col tono di quella sera? D'accordo!
Che poi io non me la ricordavo magrissima Vanna Marchi.
Ha avuto varie...
Aveva un volto abbastanza pienotto.
Sì, pienotto, la sciura tipica
bolognese
insomma. Senza che sapessi che era lei, poteva essere anche una normalissima signora bolognese che ti prepara dei buonissimi tortellini e non appunto il genio delle televendite.
Va bene.
Prima parte della scheda, con tono di Christian Jansante, un po' alla Vanna Marchi. Non è vero.
Robin Drake è a capo della sezione analisi del comportamento all'interno del servizio di controspionaggio dell'FBI. Grazie al suo lavoro è diventato abile nel creare relazioni, capacità utili a tutti, ma che i predatori hanno imparato a sfruttare a loro vantaggio. Per Drake esistono 10 trucchi utili a stabilire un legame. Per prima cosa bisogna stabilire un limite di tempo. Nessuno desidera restare intrappolato in una conversazione con un estraneo. Se vi trovate al tavolo di un bar o nella sala d'attesa di un aeroporto e un estraneo inizia a parlarvi, non è la conversazione in sé a causarvi disagio. Il fastidio deriva dal fatto che non sapete se e quando finirà. Per risolvere il problema e stabilire un rapporto, basta far capire all'altro che si tratta di una questione di poco, che la chiacchierata terminerà a breve. È sufficiente un «sto per andarmene, ma prima volevo chiederle...». Il secondo punto riguarda le parole e il linguaggio del corpo. Entrambi devono essere sincronizzati e soprattutto non devono lasciare trapelare minacce. Un semplice sorriso è la tecnica non verbale più potente. Quando entrate in uno spazio con tanti invitati che non conoscete, siete naturalmente attratti da chi sembra irritato o da chi sorride. Sorridere è il presupposto per apparire amabile. La terza raccomandazione è quella di parlare lentamente. Esprimersi velocemente fa sembrare nervosi e irritabili. Le persone emotivamente disturbate parlano velocemente, mentre chi è sicuro di sé parla lentamente. Una persona che parla piano e con chiarezza tende ad apparire più credibile. Ma non è finita.
Sento sotto il profumo di Ringo.
Ringaccio.
Che è ancora a Los Angeles? Boh.
Forse sì. Beh, profumo è la parola giusta, perché il Teen Spirit era proprio un profumo un po' dozzinale e Kurt Cobain appunto ci aveva dedicato questa canzone. La scelta è ricaduta su questa canzone perché me l'ha spiegato ieri Lidia, ma non me lo ricordo più. Lidia, come abbiamo scelto questo? Perché vabbè, Vanna Marchi un po' vendeva delle pozioni, dei profumi. Cioè,
sì, oltre lo show di pancia aveva anche i profumi.
Ma a un certo punto anche il profumo vendeva anche contro il malocchio.
Quello dopo l'ora con Dommi spoiler.
No, spoileriamo.
È storia.
Poi, cioè, vabbè, per mettere una canzone dei Nirvana, ogni scusa è buona, sì, a prescindere da tutto. Va bene, torniamo alla nostra storia.
Comunque, allora, c'era, quando, nel momento in cui non eravamo in onda, c'è stata questo confronto tra noi su quanto, su sollecitazione di un ascoltatore, su quanto poi i truffati, si meritano quello che hanno ricevuto, perché in fondo la loro credulità è eccessiva. Devo dire che però la storia, l'epopea di Vanna Marchi ha incrociato le strade della giustizia su ipotesi che non era semplicemente lo sciogli pancia, ma qualcosa di molto più articolato. Poi lo sentiremo, cioè, a un certo punto ci sono minacce ai vari personaggi, alle varie persone contattate telefonicamente, per cui diciamo che andiamo su un altro settore. Vanna Marchi diventa così famosa negli anni 80 e 90, parte nel 77 con Teletorino, poi va su circuiti un po' più ampi.
Perché Teletorino sarà, Emiliano?
Perché conosceva evidentemente qualcuno.
Romagnola
è bolognese.
Bolognese, ok.
Ah, ma probabilmente arrivava anche verso l'Emilia,
tranquillamente. Voi pensate che nel 1990 la vogliono assolutamente in registrazione il trio Solenghi Marchesini Lopez nella parodia dei Promessi Sposi, perché le danno una parte in cui lei va girando per le strade di Milano vendendo un unguento miracoloso.
Che carino.
Per la peste.
Carino.
Contro la peste.
E poi naturalmente tenta anche la strada musicale delle... Ma a differenza di Rosa ha successo.
Finisce
con un gruppo che si chiama i Pomodores.
No, scusa, ho perso la prima parte in cui mi prendevi per il culo.
No, è riuscita ad avere successo, a differenza di che ambisce la super classifica. C'era all'epoca la super classifica show con il Telegattone.
Ma mi prendevi per il culo per i libri o per i dischi?
No, per i dischi.
Ah, vabbè, mai i dischi. Sono un divertissement.
Comunque con questi due, i Pomodores, vestiti con camicione havaiano, che cantano davanti a un finto microfono a forma di cuore, con lei che canta fintamente.
Quindi per dire che prima che fosse, diciamo, messa sotto inchiesta, era un personaggio anche...
Ma è sempre stato un personaggio dello spettacolo.
Sì, dello spettacolo.
Cioè, signori,
sì.
Cioè, entrare nella top ten della classifica dei dischi più venduti e recitare con Solenghi, Marchesini, Lopez...
Ma era quello dove diceva d'accordo? Era quello lì, no?
Sì, col tormentone.
Va bene.
Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con la seconda parte, dove entriamo nello specifico nella vita di...
Yes.
Nella storia di Vanna Marchi.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Giuseppina, se vengo lì ti acchiappo per il collo e ti strozzo, eh? Allora, ascoltami bene le mie parole, eh? Ascolta quello che ti dico, perché ho il tuo numero telefonico, di conseguenza tramite SIP arrivo l'indirizzo, eh? Allora, la signora Giuseppina da Enna ha chiamato dicendo: dica alla signora Marchi che io peso 98 kg, ma mio marito continua a stare con me lo stesso. Ma dove vuoi che vada?
Ha già cattato un cammello, ma ha già cattato un turbante giallo e blu. Alla alla alla, ma chi t'ha fatto fa?
Ma dove vuoi che vada? Hai Giuseppina!
Tu mi lavi, mi stiri, mi fai da mangiare, non costi una lira, sta lì, no?
Sta lì, voglio dire. Sta lì per comodità! Ma sicuramente... sicuramente non è più innamorato di te tuo marito, sempre considerando il fatto a letto che bisogna vedere
si tengono le distanze.
E allora, Giuseppina, cosa vuoi da me? La guerra? Hai trovato la persona
guerra
giusta?
Sia.
D'accordo?
Guerra all'ardo!
Guerra all'ardo!
Guerra all'ardo!
Signore Grasse,
una cosa che già finisse
una
qua
la figlia,
oggi
Stefania era figlia?
L'altro. Sì, era figlia.
Okay.
Cioè già così oggi penso che non funzionerebbe da nessuna
parte. Tra l'altro manca fare apposta e noi capitiamo a fagiolo perché domani è in televisione la figlia,
oggi,
no?
Oggi
Stefania Nobile.
Nobile.
Sì. Okay. Sì,
che è dalla Fagnani, no?
Dalla Fagnani. Sì. L'ho scoperto adesso, cioè si vede che c'è una sorta di premonizione.
Ma non è già andata in onda, no?
Ma no, non mi sembra di dire. Diciamo che nelle sue avventure c'è anche una disavventura, perché a un certo punto con un impero costruito, con un centro, con sede a Ozzano nel Bolognese, Vanna Marchi va incontro a un crack, al primo crack finanziario, perché investe tutto, moltissimo, tutto ciò che ha in un profumo.
Quindi vedi che Smells Like Teen Spirit era perfetto.
Diciamo che lo lancia come... con gli strumenti, con i mezzi, come lo lancerebbe Calvin Klein, piuttosto che cosa che implica una macchina da guerra. Praticamente scompaiono dalle casse della famiglia Marchi 5 miliardi di lire.
Guadagnavano così tanto?
Guadagnavano anche di più, perché si stima che poi...
Cioè miliardi di lire?
Miliardi. Il primo crack sono 5 miliardi, mi pare. E il profumo si chiamava Flag, bandiera, e era così pubblicizzato dall'arrivo a cavallo del fidanzato di Stefania Nobile, cioè la figlia di Vanna Marchi, che arrivava portandosi appresso questa fragranza di maschio, non maschile.
Fragranza di maschio.
Di maschio.
Coccia di morto, coccia di morto.
E naturalmente questo crack. Però in realtà Vanna Marchi da questa vicenda si rialza decisamente più forte di prima. E a questo punto non si limita a vendere cosmetici, sciogli pancia piuttosto che profumi, ma va direttamente su beni immateriali. Cioè vende numeri all'otto, vende... rimedi contro il malocchio, amuleti,
ma più sull'esoterico soprannaturale,
sull'esoterico,
diciamo.
E a questo punto direi che alza anche il livello,
l'asticella,
assolutamente. E forse qui si comincia a vedere un passaggio da una situazione più truffaldina ad una decisamente più grave, che la porterà poi al secondo e definitivo crack, di cui parleremo.
Sentiamo la scheda.
Vanna Marchi nasce a Castel Guelfo di Bologna il 2 settembre dell'anno 1942. Il suo primo lavoro lo trova come estetista, ma è la televisione a renderla famosa. Nei primi anni 80, quando scopre di avere un grande talento per la comunicazione e soprattutto per la persuasione. Mentre presenta improbabili prodotti dimagranti e mega confezioni scontate di estratti di alghe, grida e provoca, inventa slogan e tormentoni, gesticola furiosamente. E alla fine di ogni trasmissione, rivolgendosi direttamente a chi la sta guardando, conclude con un urlo.
D'accordo?
Come a sancire un patto, a stabilire che lei e lo spettatore si sono intesi, che lui chiamerà subito e ordinerà le pillole miracolose. Nel 1990 la arrestano per concorso in bancarotta e vede fallire la propria impresa. Ma non si arrende, riprende a frequentare il piccolo schermo e nel 1996 fonda la società Asché SRL di Milano, insieme a due soci, la figlia Stefania Nobile e il sedicente mago Mario Paceco Donascimento. Perché alla Marchi non basta più promettere un futuro agli obesi. Decide di lanciarsi anche nel campo dell'esoterismo. Vende numeri fortunati da giocare al lotto, talismani e amuleti, servizi completi per riconoscere gli infausti segni di una fattura e scacciare il malocchio.
Tony accennava prima un messaggio che secondo me è interessante da leggere. Fermo restando che ci mancherebbe altro, è giusto che lo Stato, le forze dell'ordine, la giustizia faccia il suo corso contro gli immonitori. Però lui diceva fatto che ci sono tot risorse, non sono infinite, no? Per la magistratura, per intervenire. Cioè il fatto che uno sia proprio così sprovveduto da farsi vendere una roba per il malocchio. Cioè lui diceva, è una sua opinione, non sto dicendo che sono d'accordo, però lo trovo interessante. Lui diceva, è proprio giusto fino in fondo andare a usare risorse per cose così. Cioè se uno in sostanza, dice lui, se uno è così scemo da comprarsi una roba contro il malocchio, che miseria, cioè,
sì, è l'unica, l'unico appunto che posso fare
è un punto interessante.
Si tratta di persone così sceme, ma così fragili.
Sono fragili.
È giusto quello che dici tu.
E poi quello
giusto,
che,
giusto.
Quello che guardavano loro è chi commette il reato.
Ecco,
tenete
conto che poi questa categoria di teleimbonitori ha anche una regola fondamentale, cioè quella di sparare nel mucchio. Cioè, adesca moltissimo e moltissimi dicono assolutamente di no, non cascano, cioè, ma trovi sempre nel mucchio che vai a stimolare qualche personalità fragile, qualche persona insicura,
problema
incerta.
E come dicevi tu prima, che una volta che hanno trovato delle personalità fragili,
certamente hanno reiterato, sono diventate assolutamente insistenti, invadenti.
Non lo faccio dire a lui perché le querelle non ne voglio più.
No,
hai capito?
Noi
stiamo solo ascoltando e facendo domande.
Io sto parlando di tutti i teleimbonitori del mondo. Non basta più questo, si alza il tiro. Tenete conto poi peraltro che dopo il primo crack c'è questa nuova figura che si chiama Attilio Capra de Carré, che è un marchese che vive a Milano, ha una sua rete di televendite, mi pare che si chiamasse Rete Mia, per cui prende Vanna Marchi, perché sa, cioè, aggiudica la David Letterman italiana, e praticamente fonda su di lei, investe su di lei. Questo marchese ha una sorta di cameriere guida spirituale che si chiama Mario Pacheco Donasimiento.
E glielo cede.
È un ragazzone che faceva il fotomodello, viveva a Bahia.
Che storia però.
Ed lui in realtà non è un grande esperto di riti esoterici. Qualcosa ha imparato dalla nonna Esmeralda, mi pare che si chiamasse. Perché praticamente conosceva quei meccanismi legati alla fusione di religioni cristiane con culti autoctoni brasiliani. Per cui mette insieme queste competenze e naturalmente comincia a vendere amuleti. Con un artificio che è passato alla storia, quello di se gli amuleti non funzionavano, non poteva essere colpa. Se i numeri dati all'otto non
sono quelli giusti,
non poteva essere colpa di Vanna Marchi o del mago del Nascimento.
Certo.
Era colpa della persona che aveva chiesto o ricevuto aiuto.
Certo.
Perché la persona che aveva chiesto o ricevuto aiuto è evidente che fosse stata sotto l'effetto del malocchio.
Io sto guardando Wikipedia, però mi dice che i numeri erano uguali per tutti, quindi non erano nemmeno personalizzati. La storia del sale nell'acqua.
La storia del sale merita di essere raccontata, la facciamo dopo.
Dopo, ok.
Tenete conto comunque che il livello di volume d'affari era tale per cui nel fulgore del suo successo partivano dalla sua società 800 pacchi al giorno.
Mica male.
800 pacchi al giorno.
Io comunque avevo un collega di un'altra radio che chiamava i maghi, quelli che facevano le dirette sulle TV.
E li prendeva in giro.
E gli faceva, pronto, chi c'è in linea? Come ti chiami? E il mio amico diceva, ma se non sai come mi chiamo, che cazzo di mago sei? E gli buttava giù. E lo chiamava 100 volte finché questo non impazziva e gli urlava. Forse bisognerebbe fare così.
Ma qualcuno, come hai sentito, qualcuno lo faceva, rispondeva, loro si arrabbiavano.
Comunque molti ascoltatori segnalano anche l'oggi di Vanna Marchi, perché pare che sua figlia fosse fidanzata con un altro personaggio molto chiacchierato, che è un influencer, quel signore che ha un locale. Vabbè, insomma, adesso non voglio neanche fare pubblicità, però insomma, della serie girano per Milano abbastanza spesso, mamma e figlia.
E ascoltano noi.
Forse ascoltano noi. Beh, lei aveva detto che ci ascoltava una volta, in un'intervista aveva dichiarato.
Ovviamente dobbiamo riconoscerle che
stiamo raccontando
ancora
la loro storia.
Gira all'età di oltre 80 anni, quindi probabilmente le alghe qualche fatto
alla,
benefico.
Alla poi fine sanno scegliere la radio.
Alla fine funzionava.
Vedi?
Aveva ragione lei. Scherziamo, eh.
Torniamo tra poco.
Per il finale.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Affari spenti!
Nella notte per vedere quanto è difficile morire. Com'era? Era così.
Battisti, sì, Mongol, sì. Ma qui è affari spenti, affari, ma noi se leghiamo e aggiungiamo una F, gli affari spenti di Vanna Marchi.
Ma tanto spenti no.
Mica tanto. Beh, a un certo punto sì, però.
Siamo rimasti sulla truffa del sale, perché a un certo punto per riconoscere...
Del cloruro di sodio.
Anch'io su quelle parole lì faccio una difficoltà. Io plurale... se non lo dico così fermandomi non lo so dire, plurale.
Comunque cloruro di sodio, che poi è il sale da cucina, sì, per rivelare la presenza di un'influenza maligna, nefasta.
Quindi ti dicevano, però gli mandiamo questo sale,
mandiamo,
speciale,
mandiamo
per
sale
capire
speciale,
se lei ha, sì, il malocchio.
Dopodiché naturalmente su che cosa contavano. C'era anche un altro particolare dell'istruzione, che il sale doveva essere versato nell'acqua molto fredda.
Sì.
Praticamente il discorso è che se non si fosse sciolto completamente il sale, evidentemente quello
c'era
della prova
qualcosa,
c'era
qualcosa
del malocchio. In realtà,
la quantità di sale inviata era tale da saturare l'acqua, che poi con la temperatura più fredda si saturava ancora più velocemente, sta di fatto che non poteva sciogliersi quella quantità di sale.
Questa, cioè, però era, si scioglieva una parte di sale, ma non poteva sciogliersi tutto perché saturava il pH dell'acqua.
Certo,
okay.
Certo. E quindi però questa era la prova che c'era qualcosa che, certo, non andava, quindi c'era bisogno di altri amuleti, e a questo punto si entrava in una spirale inarrestabile. Devo dire peraltro che a un certo punto cosa succede? Succede che chi di televisione ferisce, di televisione perisce, perché a un certo punto capita che una telefonata fatta a una ex acquirente dello scioglipancia di anni prima,
sì,
in questa telefonata il centralinista dice alla signora, guardi, di cui ha conservato il numero evidentemente, guarda signora, Vanna Marchi sarebbe contenta di cederle, di regalarle tre numeri vincenti al lotto in cambio di 300.000 lire. Naturalmente la signora, che c'era, un conto è lo scioglipancia a cui molte donne e uomini ancora credono oggi, un conto peraltro è quello di dire mi dai 100.000 euro per,
certo,
e questa signora
lire,
che cosa...
lire all'epoca, lire, scusa, non euro,
che cosa succede? Dice anche no, grazie, ne parla con la figlia e beh, a un certo punto però questa notizia scherzosamente viene inviata alla redazione di Striscia la Notizia,
e questo ce lo ricordiamo, certo,
e a questo punto
furono i primi a indagare su...
Jimmy Ghione, sì, si mette alla ricerca di, riesce a registrare, intercettare e registrare l'escalation di violenza verbale con cui vengono coinvolte alcune vittime, e qui il gioco finisce.
E noi ascoltiamo, e credo parli anche di questo, dell'epilogo in qualche modo,
yes,
la terza parte della scheda di oggi.
La maggior parte dei telemarketing predator, una volta catturati e interrogati, ha raccontato una storia simile. Hanno quasi tutti una famiglia normale alle spalle, con genitori dediti al lavoro e una situazione economica tranquilla, anche se non agiata. Piuttosto sono sempre stati attratti dal denaro fin da piccoli e hanno avuto sempre le idee chiare sul fatto che un buon guadagno non dovesse essere per forza il frutto di un duro lavoro e per di più alle dipendenze di un padrone. Alcuni di loro hanno alle spalle qualche esperienza in qualità di venditori, ma la maggior parte ci arriva per caso grazie a un'inserzione, oppure coinvolti da un conoscente o un amico. Ritengono comunque tutti di essere eccezionalmente abili a piazzare ogni cosa al telefono, superando la resistenza dei loro interlocutori. Per il Predator si tratta di una sorta di sfida, che rende ancora più eccitante il lavoro, tanto che non è raro si dedichino anche al gioco d'azzardo e ostentino il successo con un elevato stile di vita. In ogni caso, rifiutano l'etichetta di criminale e crimine a ciò che sono e ciò che fanno. Riconoscono malvolentieri la colpa e trovano sempre giustificazioni per attenuare la portata delle loro imprese. Al primo posto mettono l'ignoranza, il fatto di non sapere che ciò che stavano facendo fosse contrario alla legge. C'è chi si sente il bersaglio dell'ingiustizia, dell'invidia di chi non ha sopportato di vedere il loro rapido successo.
Quella è ovviamente la difesa, no?
Sì, devo dire che questa difesa, assolutamente, potremmo definire tecnicamente una difesa narcisistica, è qualcosa che abbiamo visto nell'epopea. Ecco, a un certo punto...
Molti politici anche usano questa tecnica,
certo,
cioè,
certo.
Non è un mistero.
Il succo dell'incontro, della trasmissione di oggi, poi alla fine è quello di stabilire se stiamo parlando di cose avvenute in secoli o in ere passate o ancora, tutto sommato, siano rischi a cui possiamo andare incontro.
Certo.
È aperta questa inchiesta, oltretutto diventerà un'inchiesta della finanza, semplicemente per il fatto che questo servizio fatto da Jimmy Ghione per Striscia la Notizia viene messo in onda, viene messo in replica, e una delle repliche notturne viene vista da un colonnello della finanza.
Per puro caso? Cioè...
Per caso, l'assiste e dice, ma qui ci sono degli estremi.
Certo.
Dei reati.
Per procedere, certo.
E quindi da lì parte la cosa, diciamo che a questo punto il crack è finale totale. Vanna Marchi e la figlia tentano di, o vengono intercettate mentre provano a fuggire. Il mago Don Nascimento nel frattempo era già latitante, anzi è tornato in Brasile, dove peraltro non si è nascosto, ha deciso di patteggiare la sua pena con la giustizia italiana.
Pare faccia il parrucchiere.
Comunque la pena, scrivono, mi pare che sia stata per 4 anni, poi ridotta a un solo anno, e a questo punto il mago Don Nascimento è tornato a Bahia a fare, non so se
gli affari suoi.
Comunque è una storia che neanche
ma
il
stiamo
più
parlando
abile...
del 2001-2004, sì, quindi stiamo parlando di nemmeno tanto lontana.
Che poi, dopo
La
sentenza definitiva di alcuni anni di carcere a cui sono state condannate le due donne, sono ritornate, hanno tentato, di soprattutto Vanna Marchi, di riprendersi lo spazio nelle televisioni private.
Non ci sono riuscite.
Con alcuni momenti, con poco...
Ma i risarcimenti? Ci sono stati risarcimenti?
Ci sono stati risarcimenti, ma quando tu dichiari fallimento sei assolutamente...
Certo.
Ma non ci vedete il biopic di Paolo Sorrentino? Io ho un film di Paolo Sorrentino su questa storia.
Ma se non sbaglio un film ce l'hanno fatto.
No, ha fatto credo un documentario su Netflix.
Grazie Massimo.
Grazie,
ci
a
vediamo
voi.
Martedì prossimo.
Ciao, assolutamente.
E logicamente per eventuali Massimo Picozzi.
Sì.
Noi siamo solo 105, qui a intervistare.
Esatto. Quindi sulla
codice fiscale.
Lecchia Severo no. Picozzi. PCZ.